Oggi inizieremo una serie di studi che dureranno fino a Pasqua, non sarò sempre io a portarli, si alterneranno anche altri fratelli. Abbiamo messo davanti al Signore proprio questa idea di passare del tempo insieme con una lettera del Nuovo Testamento, ed è la prima lettera ai Tessalonicesi. Ci sono solo delle diapositive che ci aiuteranno. Non è la pubblicità di un'agenzia di viaggi, non voglio vendervi nessun biglietto, però quello che voglio mettervi davanti è proprio che faremo un viaggio nel tempo. Torneremo indietro circa 50 anni dopo Cristo, dopo la nascita di Cristo. Quindi è un periodo di tempo molto, ma molto vicino a quando Gesù è morto ed è risuscitato, neanche 20 anni. Tessalonica è un nome antico, la città di oggi si chiama Salonicco in Grecia, nella Macedonia. Ma perché per noi è così importante la città di Tessalonica? Non per la città in se stessa, ma perché vi nacque una chiesa, l'unica chiesa che fu lodata dall'Apostolo Paolo per l'esempio che i credenti hanno dato al mondo della loro condotta e della loro fede. Perciò per noi rappresenta qualcosa di importante entrare dentro questa lettera umilmente, cercando di capire cosa l'Apostolo Paolo stava insegnando a questa chiesa e applicarla alla nostra vita. Qualcosa che sarà molto interessante. Vi invito a leggere questa lettera, oggi sarà solo l'introduzione, ci fermeremo solamente poi al primo versetto. Leggetela tutta, mettetevi davanti al Signore, perché è piena di riferimenti, di esortazioni, di insegnamenti, di promesse valide ancora oggi. È come se noi fossimo lì a quell'epoca, non è cambiato assolutamente nulla. Così andiamo a introdurre un po' la storia di queste lettere, perché questo ci aiuteranno a capire poi quando andremo a leggere gli insegnamenti. Le lettere dei Tessalonicesi sono tra gli scritti più antichi dell'Apostolo Paolo, probabilmente dopo Galati sono le prime lettere. Sono lettere antiche, sono state scritte durante il suo secondo viaggio missionario. E appunto, come dicevo prima, entro pochi anni da quando Gesù era risorto in cielo. E le hanno inviate subito dopo la fondazione, qualche mese successivo. Chi le ha inviate? Le ha inviate Paolo, Sila e Timoteo. Questo ci aiuterà a seguire adesso tutto il discorso che ci introdurrà proprio alla fondazione di questa chiesa. Non sarà una lezione di storia e di geografia, ma vedete che il racconto che ci porterà la parola di Dio ci farà addentrare proprio dentro le motivazioni di questa chiesa. Gli eventi che descrivono la nascita della Chiesa non li troviamo dentro proprio le due lettere dei Tessalonicesi, ma nel libro degli Atti. Anche se questo è stato scritto dopo, negli Atti c'è proprio la storia, le difficoltà, le problematiche che mostrano la nascita di questa Chiesa, e sono dai capitoli 16 a 18 del libro di Atti. Se volete seguire più o meno salteremo un po' da una parte all'altra, ma rimarremo in quei due capitoli all'inizio. Secondo il racconto di Atti, subito dopo la conferenza di Gerusalemme, Paolo e Barnaba furono mandati ad Antiochia. Antiochia, questa città qua, era una chiesa nata dai pagani convertiti al Vangelo, al contrario di Gerusalemme, che erano praticamente tutti giudei convertiti al cristianesimo. Cosa era successo? Ricordate, molte volte l'abbiamo detto, c'era il problema che gli ebrei convertiti insistevano nell'imporre anche ai nuovi convertiti pagani la circoncisione. Dice: sì, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti salvati, ma c'è bisogno di essere anche circoncisi. Questo era un problema che troviamo in tante lettere dell'Apostolo Paolo. Così questo concilio si riunì a Gerusalemme per decidere che cosa fare di questa circoncisione, e la saggezza di Dio mise insieme gli apostoli, gli anziani di quella chiesa, e arrivarono alla conclusione di non imporre questo precetto ai nuovi pagani convertiti. Non c'era bisogno che si circoncidessero. Così questa era una bella notizia per la chiesa di Antiochia. Quindi da Gerusalemme partì Paolo, Sila e due fratelli molto quotati, diciamo, della chiesa di Gerusalemme, persone rispettate. Così loro presero questa risposta e la portarono alla chiesa di Antiochia. Rimasero lì del tempo, E quello che successe è che Paolo dice: beh, adesso siamo qui da un po' di tempo, abbiamo fatto un viaggio missionario, avevano già evangelizzato queste città nel primo della Galazia, dice, torniamo lì, andiamo a esortare questi fratelli, ormai sono passati circa 3 anni, andiamo a vedere come stanno. Questo Paolo con Barnaba, che erano stati gli autori del primo viaggio. Però nacque una discussione riguardo a un giovane, a Giovanni Marco, che nel primo viaggio missionario a un certo punto si era tirato indietro da Paolo e da Barnaba, e Paolo non voleva riportarlo, dice non servirà, se si comporta in questo modo non ci sarà utile per questo viaggio. Barnaba era di versione contraria, non trovarono un accordo, discussero e si separarono, quella fu la soluzione. Così Barnaba prese Giovanni Marco e se ne andò per conto proprio, Paolo si unì insieme a Sila, uno di quei due fratelli che erano venuti da Gerusalemme. Sila a volte lo troviamo scritto come un altro nome, Silvano, nelle lettere di Paolo, ma è la stessa persona. E lo vedremo solo e soltanto nel secondo viaggio missionario, poi riapparrà dopo al fianco di Pietro mentre scriveva per lui una delle sue lettere. Sila è un personaggio importante in questo viaggio, è un personaggio importante a Tessalonica. Anche lui, come Paolo, era un cittadino romano, forse era un ebreo, come veniva definito, ellenista, cioè che parlava greco, uno di quegli ebrei che se n'erano andati durante la persecuzione, erano andati lontano da Gerusalemme, avevano imparato la cultura greca, parlavano greco, e questi tipi di greci venivano chiamati ellenisti. E fu molto utile al ministero di Paolo. Così Paolo e Sila iniziano il loro secondo viaggio missionario andando a ricontattare le stesse chiese che erano in Galazia. Arrivati all'Istra si unì un terzo componente, ed era quello che noi conosciamo, giovane Timoteo. Ne parlavano bene, così Paolo lo conobbe e dice: ok, allora vieni con noi. Fu una decisione importante perché Timoteo fu una delle colonne proprio di aiuto per l'apostolo Paolo, tanto che lui quando scrisse ai Filippesi lo descrisse in questo modo. In Filippesi 2:20 dice: non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. E voi invece sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Questo era il terzo componente di questo team: Paolo, Sila e Timoteo. Era un bel team dove il Signore aveva dato dei doni, erano uomini ben preparati, consacrati al Signore. Così si mettono in viaggio e cercano di raggiungere Efeso, ma la Bibbia dice gli fu impedito. Delle circostanze fecero in modo che loro piegarono verso nord, verso il Ponto, poi lì di nuovo altre problematiche, altre circostanze li spinsero verso sinistra fino ad arrivare a Troas, sulla costa della Turchia. Cosa succede lì? Durante la notte Paolo ha una visione, viene un macedone e gli dice: Paolo, vieni ad aiutarci. Il macedone era dall'altra parte, Macedonia, e dice: vieni qui, vieni ad aiutarci perché abbiamo bisogno di te. Così discussero loro tre, dice: cosa facciamo? E Atti 16:9-10 dice: appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare il loro Vangelo. Vedete, dice cercammo, il plurale, si era aggiunto ancora un'altra persona, era l'autore del libro degli Atti che stava descrivendo la storia, ed era Luca. Quindi Sila, Paolo, Timoteo e Luca si imbarcano a Troas e vanno in Macedonia. E questa è la prima volta che il Vangelo raggiungerà l'Europa. Fino adesso era stato in Asia, era stato in Palestina, in questa zona del mondo, adesso stava andando in Europa. A Filippi, che la prima città che vedete dopo, praticamente da Troas sbarcarono prima a Neapolis e poi a Filippi, fu il primo appuntamento in cui Paolo entrò insieme a Sila nella sinagoga e cominciarono a ragionare riguardo al Vangelo. Ma subito dopo i primi successi, dopo le prime conversioni, vennero subito i problemi. furono portati davanti alle autorità e accusati di aver fatto turbamento nella città, che i loro insegnamenti andavano contro la legge romana. Così, dopo questo breve momento iniziale di successi, furono imprigionati. Poi però il Signore li liberò miracolosamente, furono scagionati, però dovettero partire di nuovo da là. Così, dopo questo breve soggiorno a Filippi, se ne andarono e scesero verso Tessalonica. Tessalonica, ai tempi di Paolo, era uno dei, vedete, è sul mare, è uno dei principali porti insieme a Corinto e ad Efeso. Erano porti grandi dove c'era un grande scambio non solo di merci ma di persone, è un via vai di persone di tutte le culture, quindi erano centri fondamentali dove, se il Vangelo avesse preso, attecchito lì, probabilmente molte persone anche di passaggio avrebbero poi portato il Vangelo in tante altre parti del mondo. Quindi Paolo aveva anche strategicamente cercato città di questo genere. Così a Tessalonica entrò nella sinagoga per ragionare sulle scritture. Gli abitanti di Tessalonica erano ovviamente la maggior parte greci, c'erano tanti ebrei, infatti c'era questa sinagoga piuttosto importante, c'erano tanti romani. Anche la religione erano la religione ebraica, la religione dell'impero romano, quindi tante divinità. E quindi c'era anche un polverone di tutte le culture, di tutte anche le distorture di questa società, ed è in questo contesto che Paolo iniziò a predicare il Vangelo nella sinagoga. Con quali risultati? Il risultato è che nacque la Chiesa di Tessalonica, una Chiesa nata, che adesso vedremo insieme, quattro caratteristiche di questa Chiesa, una Chiesa nata sulla parola di Dio, fondata su Cristo, provata dalla persecuzione e perseverante nella fede. Così ci addentriamo adesso nel capitolo degli Atti, al capitolo 17, al versetto 1, e Luca dice questo: dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, siamo in Macedonia, dove c'era una sinagoga dei giudei, e Paolo, com'era sua consuetudine, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi sto annunciando. Paolo, come sua usanza, entrò nella sinagoga della città perché sapeva che avrebbe trovato persone che lo capivano, avevano la stessa cultura, avevano lo stesso rispetto dell'Antico Testamento, avevano le stesse usanze, gli stessi riti, la stessa cultura. Infatti, quando lui entrava nella sinagoga, siccome era un insegnante bravo, ben preparato, gli era permesso di insegnare, e lui approfittava di questo per prendere le scritture dell'Antico Testamento e dimostrare che nelle scritture veniva presentato un Messia che doveva soffrire, doveva morire e sarebbe risorto. Dice: quel Messia lì è il Gesù di Nazareth che io vi sto predicando. E quale fu il risultato? Che molti credettero. Ed è bello notare che qui c'è tutto un ragionamento in cui l'Apostolo Paolo porta le persone a capire cosa stanno dicendo le scritture. E la fede cristiana non è mai qualcosa che trascende dall'intelligenza, non è che qualcosa che viene così miracolosamente. E il Signore non ci chiede di credere alle favole mai, o di aderire solamente a una religione in cui questo è il comportamento, devi fare così e basta. Non dobbiamo aderire a comportamenti stereotipati senza nessun significato, solo perché si fa così. Nelle scritture la ragione e la fede si incontrano sempre insieme, quindi il ragionamento è un tassello importante di questa evangelizzazione. Quando Paolo scrisse ai Corinzi, capitolo 14-20, ricordò proprio questo, dice: fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini completi, usate la mente, perché avete una mente rinnovata da Dio, usatelo questo ragionamento. Ai Romani scrisse 12-2, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La fede ha bisogno del ragionamento. Ricordate quando in Atti Filippo vide l'Etiopo che stava leggendo l'Antico Testamento e non capiva, dice: ma che significa questo? E allora Filippo gli si avvicina e dice: ma capisci quello che stai leggendo? E lui dice, come potrei, scusa, se nessuno mi guida, nessuno me lo spiega? Filippo si sedette con lui, gli spiegò, ragionò con lui, e quale fu la reazione dell'etiope? Beh, allora voglio essere battezzato, dov'è dell'acqua? Aveva capito, ed era arrivato alla fede. Ragionare sulle scritture con l'intento di conoscere Dio aprirà il nostro cuore alle verità spirituali. E se le persone non capiscono le cose intorno a Dio, le cose spirituali, particolarmente quelle persone, come ce ne sono tante oggi, che non hanno nemmeno una conoscenza elementare di Dio. Dio, ma chi è Dio? Cosa fa Dio? E non potranno queste persone afferrare concetti spirituali se noi non li rendiamo disponibili alla mente e al ragionamento, perché sennò sono solo frasi fatte, solo cose che si sono sempre sentite. È vero, lo Spirito Santo è colui che illumina la mente, è quello che convince il cuore di peccato, ma lo fa attraverso il Vangelo. Il Vangelo deve essere annunciato in modo da essere capito e poi ubbidito. Quando arriviamo all'ultimo punto, quando è ubbidito, abbiamo raggiunto l'obiettivo. La persona si può arrendere al Signore e nascere di nuovo. Non basta dire Dio è buono per condurre le persone alla fede, se non è seguito da un ragionamento che lo porti a capire, a sentire la necessità di accogliere Cristo nella propria vita. Perché devo accogliere Cristo nella mia vita? Perché Dio si è fatto uomo? Perché è dovuto morire? Perché è dovuto risuscitare? Sono domande che vanno poste alle persone, che devono arrivare al punto di dire ho capito, ho bisogno di Cristo. Non mi converto perché è bello, perché mi sento bene o perché Dio mi ama. Sono vere queste cose, ma non ci portano a una vera conversione dove noi capiamo la profondità del nostro peccato, della separazione che abbiamo da Dio, della condanna che sta sulla nostra testa. Quando capiremo questi, allora avremo bisogno di Cristo, perché Lui ci può salvare. Così il Vangelo è stato spiegato da Paolo per 3 sabati in questo modo. E così nacque questa Chiesa, fondata sul ragionamento, nata sul ragionamento della parola di Dio, ma è stata fondata anche su un qualcosa, su un cardine importante, sul fatto che Cristo è morto e risorto. Infatti Tessalonica è una Chiesa fondata proprio su questo insegnamento, sulla morte e sulla resurrezione di Cristo. E allora, Atti 17,4, alcuni di loro furono convinti, alcuni degli ebrei, e si unirono a Paolo e Sila. E così una gran folla, gli ebrei erano qualcuno, alcuni, invece i greci pii, una gran folla di greci pii si convertì. Chi erano questi greci pii? Erano persone che erano disgustate della cultura in cui vivevano, immorale, come ai giorni d'oggi. Dice, ma non è possibile vivere in questo modo. E quindi frequentavano la sinagoga, convinti che il loro livello morale, questo Dio che loro seguivano, erano sicuramente più apprezzati. Quindi questi greci pii, timorati di Dio, se ne convertirono tanti. E oltre a questi, non poche donne delle famiglie più importanti. Quindi il Vangelo fu ricevuto da persone di diversa nazionalità, di diversa posizione sociale, alcuni giudei, tanti greci, frequentanti la sinagoga, cioè dei proseliti, li potremmo chiamare così, e queste donne, che erano o influenti perché erano blasonate, venivano da famiglie importanti, o semplicemente perché erano la moglie di persone importanti. Donne che contavano qualcosa. In Macedonia a quel tempo i diritti civili davano alle donne molte possibilità, avevano delle cariche pubbliche, possedevano beni, diritti civili, si dedicavano ad attività commerciali, venivano eretti monumenti in loro onore. Le donne avevano un posto importante nella società di allora greca. E come Lidia a Filippi aveva accolto il Signore, era una, anche lei una donna facoltosa, così anche a Tessalonica altre donne di rango, mogli di cittadini influenti, si unirono alla Chiesa. Ovviamente la maggioranza non era questa, la maggioranza forse erano persone più normali, però c'erano di tutto, commercianti, servi, schiavi, persone del mondo. Ma non solo questo, perché poi Paolo, dopo i 3 sabati di insegnamento nelle sinagoga, continuò ad evangelizzare. Infatti nella lettera troviamo che lui parla di tante persone pagane convertite al cristianesimo e le descrive come persone convertite dagli idoli a Dio. Quindi non erano ebrei, non erano proseliti, ma erano gente del mondo che si era convertita, aveva lasciato l'idolatria per seguire Dio. Quindi era una chiesa composta da tante persone, soprattutto da persone pagane convertite. Questo ci porta al versetto 5, perché quando tutto questo successo attirava tante di queste persone, i giudei della sinagoga, quelli che non avevano seguito Paolo e Sila, si sono arrabbiati. Dice: come, questo ci sta portando via le persone, non è possibile. Gli ebrei videro che il Vangelo era una minaccia per loro, questo ci svuota la sinagoga, cioè, ma non è possibile. Infatti vediamo al versetto 5, dice: ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città e, assalita alla casa di Giasone, cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città e gridavano: costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui, e Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città, che udivano queste cose. Questi però, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Tessalonica a quel tempo aveva un privilegio che non avevano tutte le città, di essere una città libera. Aveva un debito di gratitudine con i romani e così gli permisero di autogovernarsi, anche se poi lì nella città c'era un governatore romano. Loro avevano un modo di governarsi autonomo, c'erano il senato, c'erano dei magistrati che nelle Bibbie più antiche c'è scritto politarchi, che è proprio l'esatta denominazione di questi magistrati, e poi c'era un'assemblea popolare quando c'era bisogno di, invece del referendum, di decidere su alcune cose della città. Convocavano questa assemblea popolare e decidevano insieme. Quello che volevano fare la folla dei facinorosi era di portare questa gente davanti al popolo, cioè davanti a questa assemblea popolare. Solo che non trovarono Paolo e Sila, andarono a casa di Giasone per fare questo, ma non trovando loro, diceva: beh, sai che facciamo? Prendiamo chi c'è nella casa e portiamoli direttamente davanti ai magistrati. E li accusarono di cosa? Di sedizione, di ribellione contro Cesare. Affermavano che Paolo stava predicando la presenza di un altro re, era quel Gesù che lui predicava, un altro re, era qualcosa che veramente andava contro la legge romana. Era la stessa accusa che avevano fatto a Gesù, un altro re. Ma i magistrati furono molto più scaltri, molto più furbi, e mantennero la freddezza e non si fecero coinvolgere da tutto questo panico creato da sta gente raccogliticcia, che non gliene importava niente di questa situazione, però erano aizzati a fare violenza, e così stavano lì facendo tutto questo marasma. Ma i magistrati veramente agirono con saggezza, e quello che volevano è che ci fosse pace in questa città. Perciò, dal momento che non sussisteva nessuna prova valida e che non si riusciva neanche a trovare gli accusati, dice: senti, Giasone e gli altri cristiani, noi vogliamo che voi manteniate la pace, cercate di allontanare questi due, non li fate tornare, dateci una cauzione che in qualche modo garantisca questo che vi stiamo chiedendo e andatevene a casa. E così fecero. Perciò, dopo aver preso una sufficiente cauzione, Giasone e gli altri cristiani se ne andarono e cercarono di far partire Paolo e Sila il prima possibile da Tessalonica. Lo fecero di notte e andarono alla città subito dopo Tessalonica, cioè a Berea. Voglio fermarmi un momento sulla preoccupazione che Paolo aveva in quel momento e che lo vediamo nelle lettere sempre più spesso. I nuovi cristiani, 3 settimane più un altro, diciamo un mese e mezzo, 2 mesi, erano cristiani giovani, appena nati, vivevano in una società pagana, era immorale, quindi il loro cambiamento, la loro conversione avrebbe comportato un problema con gli amici di un tempo, con le famiglie, con tutte quelle persone con cui loro agivano in un modo e adesso che si erano convertiti agivano in un altro. Lo avete sperimentato anche voi, vero? Quando all'improvviso non facciamo più certe cose, non frequentiamo più certi ambienti, allora gli amici di un tempo dicono: ma che ti è successo? Adesso tutto in un momento sei diventato così santo. E a volte ci prendono in giro, a volte non è solo una presa in giro, ma qualcosa di più. E questo era quello che stava succedendo a quel tempo. Poi c'era il culto degli idoli, quello che faceva, incoraggiava l'immoralità. Ricordate che in quei tempi lì il concubinaggio, la prostituzione erano cose normali. La fornicazione non era considerata un peccato, quindi i credenti si devono tirare fuori da tutto questo modo di essere. In più c'era pure questa possibilità di essere accusati di ribellione contro Roma. Perché? Perché il culto dell'imperatore era tale e quale un culto per un idolo. Quindi non inchinarsi all'imperatore, non considerarlo un idolo, era un crimine contro Roma. E Paolo sapeva bene che tipo di trattamento questi nuovi credenti avrebbero dovuto sopportare davanti a tutte queste cose, sia da parte dei giudei sia da parte dei propri concittadini. Sarebbero stati afflitti, perseguitati, esposti all'infamia. Paolo stesso fu accusato di essere fuggito davanti al pericolo, visto? Se n'è andato il vostro apostolo, col cavolo che è rimasto. Purtroppo Paolo non era questa la sua intenzione, lui sarebbe voluto tornare e insegnare e stare con loro, ma per la sua sicurezza, ma non tanto per la sua, quanto per quella dei nuovi convertiti, dei nuovi fratelli, lui se ne andò. Però questa era una fonte di grande preoccupazione per l'apostolo Paolo. La fede immatura di questi giovani credenti avrebbe resistito? Avrebbe superato le opposizioni? Come avrebbero affrontato queste situazioni? Stavano nella mente di Paolo, rimbalzavano da una parte all'altra mentre stava andando verso Berea. A Berea si ripropone la stessa fotocopia. Paolo e Sila visitano la sinagoga della città, sfruttano l'insegnamento biblico per comunicare il Vangelo. Gli ebrei di Berea, ancora più interessati, prestarono attenzione e si convertirono, rimasero convinti. Anche qui donne importanti si convertirono. Ma dopo questo nuovo, ulteriore successo, cosa succede? Che gli ebrei di Tessalonica lo vennero a sapere, si infuriarono, fecero gli 80 chilometri che separano Tessalonica con Berea per aizzare le folle e cacciare di là anche Paolo e Sila. Cioè, erano così infuriati che ormai dovunque andasse Paolo e i suoi compagni, loro li seguivano per cacciarli via, era diventata la loro ossessione. Così ancora una volta Paolo dovette partire per la propria sicurezza e quella dei suoi convertiti e proseguì per Atene, ancora più giù, in Acaia. Ad Atene, sapete, lui si mise a predicare nell'Areopago, si mise a predicare con i filosofi, ma non rimase molto. Dopo Atene se ne andò a Corinto. Ad Atene, secondo una ricostruzione storica, fu raggiunto sia da Timoteo che da Sila, però poi lui li rimandò perché era preoccupato, li rimandò indietro, mandò di nuovo Timoteo a Tessalonica e Sila probabilmente Filippi, e poi ancora si riunirono tutti a Corinto. Vi dico questo perché è un momento importante quando si riuniranno tutti quanti a Corinto. A Corinto Paolo trascorse un anno e mezzo, lì conobbe Aquila e Priscilla, con cui lavorò anche un po' di tempo. E in questo periodo qui, mentre lui era a Corinto, lui scrisse le due lettere ai Tessalonicesi, una dopo l'altra. Perché? Perché lì arrivarono Timoteo e Sila e portarono notizie. Quindi fu una reazione al resoconto di Timoteo. Fu incoraggiante il resoconto di Timoteo. Dice: guarda Paolo, stanno tutti bene, stanno tutti resistendo, sono eccezionali. Cioè, certo, sono un po' immaturi, non sono formati, alcune cose non le hanno capite, però stanno andando bene. Così Paolo prende carta e penna insieme a Timoteo e a Sila, scrive insegnando la Chiesa. Questa lettera è prima di tutto, proprio si definisce ecclesiologica, nel senso come vi dovete comportare. Poi ne scrisse subito un'altra, perché le cose che aveva scritto riguardo alla venuta del Signore non le avevano capite bene. Così scrisse subito la seconda lettera. piacendo al Signore faremo anche quello. E quindi Paolo scrisse perché questi credenti non erano adeguatamente ancora cresciuti. La Chiesa era giovane, era entusiasta, ma mancava di maturità. C'erano, come vedremo nella lettera, persone scoraggiate, persone deboli, persone disordinate, quelle che erano idealiste, che già si sentivano in cielo, non volevano neanche più lavorare. Tutto questo in mezzo a grandi difficoltà. Purtroppo Paolo dovette anche difendersi, perché il proprio operato, come ho detto prima, era stato accusato, un po' come succedeva a quel tempo, che c'erano degli insegnanti, degli itineranti, che andavano di posto in posto, insegnavano filosofia, insegnavano religione, a scopo di lucro, se ne approfittavano un po' di queste persone un po' più alla buona, e ne avevano dei ricavi. E così avevano accusato Paolo di essere uno di questi. Questo è un solito maestro itinerante che non vuole altro che i vostri soldi. Così Paolo, vediamo, specialmente nel capitolo primo, in cui lui difende, dice: voi sapete come noi ci siamo comportati da voi, non siamo stati di quel genere lì. Però questo lo vedremo un'altra volta. Paolo scrisse la prima lettera per incoraggiare la Chiesa, essenzialmente questo è il primo scopo, e per esprimere però anche la gioia che aveva ricevuto ascoltando il resoconto di Timoteo, per confortarli quindi nella persecuzione che stavano affrontando. Li voleva esortare ad un comportamento santo, in vista, e questo è un elemento importante di questa lettera, della speranza che avevano per il mondo a venire. Dice: voi state sopportando questo, ma non fine a se stesso, guardate avanti fino a quel giorno lì, voi appartenete a un altro mondo, voi appartenete al regno di Dio, sta lì, quindi tutto quello che fate è in funzione del regno di Dio. Lo sfondo e la motivazione finale di tutti gli insegnamenti di questa lettera alla Chiesa fanno capo proprio all'aspettativa degli eventi futuri, del ritorno del Signore, un ritorno imminente. Loro si aspettavano che tornasse da un momento all'altro, lo stesso Paolo si aspettava che forse nella sua stessa vita sarebbe tornato al Signore. E poi con questi eventi non c'è solo il ritorno del Signore, ma ci sarà anche un giudizio, il giudizio finale, quello che porterà l'ira di Dio sui peccatori che non si sono pentiti. Quindi tutto questo è in funzione del futuro. E questo ci porta a una quarta ed ultima caratteristica di questa Chiesa: era una Chiesa perseverante. In cosa? In Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Questa è la definizione di questa Chiesa. Tessalonica era una Chiesa fondata in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. E qui entriamo nella lettera, ci fermiamo subito però al primo versetto. Primo Tessalonicesi 1:1 dice: Paolo, Silvano, il famoso Sila, e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. La Chiesa di Tessalonica era una realtà. I credenti stavano resistendo, stavano perseverando nella fede, non con il muso, non si stavano lamentando, ma gioiosi e fedeli all'insegnamento ricevuto da Paolo e dai suoi compagni. Avevano stima dei loro maestri. Per questo motivo nelle lettere tessalonicesi, vedete, Paolo non si definisce, in molte altre lettere c'è Paolo, apostolo, designato da... Qui non dice niente, perché i tessalonicesi non hanno mai messo in discussione la sua autorità. Questo era molto bello e molto incoraggiante per Paolo e per i suoi compagni. Nella lettera compare subito il plurale, noi, Paolo, Silvano e Timoteo. Evidentemente c'è un coinvolgimento anche di Sila e Timoteo, benché Paolo rimanga comunque da considerarsi l'unico autore ispirato da Dio nello scrivere, però è probabile che non è solo per cortesia che c'è anche Sila e Timoteo, ma proprio perché loro hanno partecipato così attivamente in questo secondo viaggio, nella costruzione della Chiesa dei Tessalonicesi, che probabilmente anche loro hanno partecipato responsabilmente alla stesura di questa lettera, dicendo: Paolo, devi scrivere anche questo, Paolo, guarda, lì c'è questo problema qua, forse se gli dici questo magari lo capiscono meglio. Quindi in qualche modo avranno partecipato, ma comunque l'autore è sempre soltanto l'apostolo Paolo. E scrivono alla Chiesa. Abbiamo detto anche altre volte che il termine chiesa era un termine comune in Grecia, si chiamava ecclesia, è una parola comune che significava assemblea, come l'assemblea popolare che abbiamo visto prima. Quell'assemblea popolare era un'ecclesia, cioè era un gruppo di persone che venivano chiamate fuori dalle loro case quando era necessario da un banditore, diceva bisogna riunirci in un posto qualsiasi, anche all'aperto. E quella era una chiesa perché aveva un qualcosa in comune che doveva fare. Era un raduno di cittadini, qualsiasi, però aveva un compito. E in generale si è sempre inteso un gruppo di persone, mai un edificio. La chiesa non è mai, in nessuna situazione, un edificio, ma è sempre un gruppo di persone. E questo è anche in senso generale. Aveva una funzione in comune, quelle lì si riunivano per legiferare, altri gruppi si riunivano per fare altre cose. E allora cos'è che distingueva la chiesa di Tessalonica in Cristo da tutte le altre chiese, visto che un po' era la stessa parola? La sua particolarità era proprio nel suo rapporto con il Padre e il Cristo, dove Gesù, vedete, nel primo versetto, occupa la sua posizione elevata accanto al Padre, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Non ce n'è uno più in alto e uno più in basso. La Chiesa di Tessalonica esisteva per servire il Dio vivente e vero, e proprio aveva l'intero suo interesse in Dio Padre e in Cristo. Esisteva per questo, in vista di questo. E non era solo per i tessalonicesi di allora, ma anche per tutte le epoche, dove tutte le persone chiamate da Dio sono chiamate a uscire dal mondo per entrare nel regno eterno di Dio. È una chiamata fuori da una situazione per essere messi in un'altra. In questo caso i credenti sono chiamati a uscire dal mondo per partecipare e vivere nel regno di Dio. E il Padre e il Figlio sono citati insieme, sottolineano l'unità che c'è tra il Padre e il Figlio, non solo tra il Padre e il Figlio, ma anche tra loro e i tessalonicesi. E questa associazione non potrebbe essere più stretta in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo, nella Chiesa dei Tessalonicesi. Stanno tutti insieme. Questo è quello che fa di una Chiesa una famiglia di Dio, l'essere uniti insieme in Cristo e in Dio Padre. La Chiesa di Tessalonica era innanzitutto in relazione con Dio Padre. Dio Padre. È evidente l'autorità, no? Dio, il Creatore, quello che giudica. Ma questo Dio è anche Padre. Padre ci riporta la bontà, la grazia. Cioè queste due figure di severità, di legge, di santità, a Padre, che ha tutta la misericordia che lui riversa su di noi. Quindi questi due aspetti insieme ci rivelano quel Dio che ci ha voluto salvare e ci ha voluto richiamare a sé. E i credenti appartengono a Dio che è nostro Padre, non è un idolo cattivo che sta lì a chiederci cose impossibili, ma è un Padre amorevole che, come abbiamo ascoltato prima, ci prende per mano e ci guida fino all'eternità. Ma contemporaneamente a questo Dio e Padre, la Chiesa riconosceva Gesù come? Come il Messia, cioè il Cristo, e come Signore. Questa definizione è importante. È importante per qualsiasi Chiesa, che il Messia è il Signore, cioè il padrone. È Lui che comanda. Gesù è stato investito da Dio con il titolo di Signore. È Dio che gli ha dato questo titolo. Il nome che è al di sopra di ogni nome, dice in Filippesi. Questo ci ricorda che Cristo è il nostro capo, per volontà di Dio. E quel Dio è Padre che ci ha riconciliato a sé in Cristo. È Dio che ha fatto tutto questo. Lui ci ha voluto riconciliare a sé, lo ha fatto attraverso il Figlio. E il Figlio ha obbedito di sua spontanea volontà. Dio e Cristo sono un intero solo nella nostra salvezza, nella salvezza di tutti i credenti. Non nel passato, ma anche nel presente e anche nel futuro. Questa linea non si spezza mai. Questo è ciò che contraddistingue la Chiesa cristiana da tutti gli altri contesti sociali e religiosi. E con questa premessa Paolo dà una grande benedizione, chiede una grande benedizione, grazia e pace a voi. Paolo desidera che i suoi lettori ricevano sia la grazia che la pace, come fa in tutte le altre lettere. Hanno queste due parole un senso molto ampio, non si riferiscono a un particolare solo. Qualcuno ha suggerito che la benedizione dell'Apostolo sia un gioco di parole che unisce il saluto greco grazia con quello ebraico pace, shalom, ricordate? Lasciando intendere che sia i greci che gli ebrei sono uniti in Cristo Gesù. Io non so se è vero, però è un bel pensiero. In effetti un termine greco è un termine ebraico. È bello pensare che questo unisca le due grandi braccia della Chiesa. La grazia però qui non significa semplicemente quello che è la definizione di grazia, cioè un favore specifico. Vabbè, grazia, no, ma la volontà di Dio a considerare i cristiani come il suo popolo, la sua gente. E a questa gente Dio dà cose buone gratuitamente. Signore vuole darci delle cose buone gratuitamente. Questa è la grazia di Dio. Non ce le meritiamo. Non stiamo facendo niente per meritarle. Dio ce le dona perché siamo suoi figli. Questa è la grazia di Dio. E da questa grazia scaturiscono tutti i beni della salvezza. Da quando ci convertiamo al perdono dei peccati fino alla perfetta santificazione, il Signore interviene con la sua grazia giorno per giorno, ne hanno bisogno tutti, continuamente. Quando Paolo scrive a Tito 2,11 gli ricorda questo: Tito, ricordati che la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna continuamente a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Questa è la grazia di Dio, che ogni giorno interviene, ogni momento, non solo ogni giorno nella nostra vita, per donarci quello di cui abbiamo bisogno, per fare questo, per abbandonare il mondo, per abbandonare le impietà e le passioni e vivere in un modo che rispetti il Signore, che gli porti gloria, in modo santo, perché Dio è santo, aspettando questo momento magnifico che è la beata speranza, l'apparizione della gloria di Cristo quando Lui tornerà. Non possiamo vivere nemmeno un solo momento senza la grazia benevola del Signore. Teniamocelo in testa. Il fatto che siamo credenti non siamo autosufficienti, non significa questo, significa dipendere dalla grazia di Dio giorno per giorno. Non solo, ma senza la grazia di Dio non ci potrà neanche essere la pace, perché la pace è uno dei frutti più preziosi della grazia divina, viene dalla grazia, senza la grazia non c'è pace. La pace non significa assenza di guerra, ma significa un rapporto in armonia con Dio e con i fratelli, e con il mondo, con le persone. La pace è qualcosa che noi possiamo perseguire, perché Dio ce l'ha donata. Lo scopo è raggiungere quel benessere spirituale che Dio stesso ci dona. Vivere in pace è possibile per i credenti. La pace è il frutto di una esistenza in cui il peccato viene purificato dalla grazia di Dio continuamente. Quando pecchiamo, e pecchiamo, dice Giovanni, noi possiamo chiedere perdono, il Signore è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati. Questo significa avere poi il cuore in pace, questo significa vivere in pace, giorno dopo giorno, camminando per lo spirito e non per la carne. Questa è la pace che vuole augurare Paolo. Così la benedizione della grazia e della pace è interpreta la preghiera di Paolo, la benedizione che lui vuole dare ai Tessalonicesi. Dio sia buono con voi, Tessalonicesi, e possiate riposare in pace. E non lo sta dicendo solo a loro, e questa è la cosa bella stamattina, questa benedizione è valida per ogni chiesa, è valida per me, è valida per te, per questa chiesa, perché è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Ed è la preghiera che Lui ci dà e noi ci auguriamo per tutti noi stamattina. Signore, ti ringraziamo perché l'esempio dei Tessalonicesi è qualcosa che mostra la tua grazia, la tua grande opera, le tue benedizioni e di come tu operi nella vita dei credenti. Dai, Signore, quella forza, quella pace, quella gioia che il mondo non conosce e non può conoscere, Signore, senza aver conosciuto prima te. Il tuo amore, il tuo sacrificio, la volontà, Signore, di chiamarci a te, di riconciliarci con te, qualcosa che viene solamente da un Dio buono e amoroso come il Padre. E vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, e che questa lettera sia un modello di esempio da seguire, da mettere in pratica, perché come allora anche noi abbiamo bisogno oggi di essere esortati, di essere incoraggiati, di essere ripresi e di avere, Signore, quell'animo rinforzato nella speranza certa del ritorno del Signore e dell'eternità che Tu hai in serbo per noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.